ragazzi! E che si fa?
Buongiorno, brigadiere! Come vede, si lavicchia!
Eccoci qua con Liberi Tutti Showtime. Sì, adesso sento bene il microfono, non sentivo bene. Ci siamo. Buona domenica, buongiorno. Daniele che vi parla dalla torre di controllo. Angelo, come va? Secondo pilota, tutto bene? È pronta l'astronave? Tutto possiamo? Ecco. Allora, questo è Liberi Tutti Showtime, come ogni domenica dalle 14 alle 15. Siamo in onda, lo sapete, siamo in onda con questo programma che mette insieme tanto, mette insieme il cabaret, mette insieme riflessioni profonde, mette insieme letteratura, c'è veramente di tutto, c'è quello che amo fare, c'è quello che amo fare da tanti anni e ve lo porto, insomma, sperando che piaccia, e sta piacendo, vi dico la verità, sta piacendo, grazie a chi all'università ascolta, mi dice ascolto il podcast, poi mi dice sì, bella quella cosa, grazie davvero, siete gentilissimi, grazie davvero, grazie di cuore. E tra poco il prof a quadro, usciamo dagli ambienti culinari, perché insomma abbiamo parlato per più settimane e stiamo andando piano piano verso l'inverno, insomma il freddo è arrivato, e allora parleremo un po' di poesie che hanno a che fare con la stagione che ci prepariamo ad affrontare. Tra poco il prof a quadro, come sempre, state lì.
Just in the head.
Glorious, questa è Radio Orizzonti, Liberi Tutti, Showtime. Benvenuti, benvenuti ragazzi, buon pomeriggio. E buon pomeriggio, come sempre a quest'ora, al Prof. Aquadro. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, buona domenica.
Come va?
Tutto bene, grazie, tutto molto bene. È arrivato l'inverno, sono stato anch'io.
Sì, fa freddo, comincia davvero a rinfrescare e a raffreddarsi il tempo. E allora stiamo in tema perché insomma c'è un confronto, no? Aveva pensato a un confronto quest'oggi tra due grandissimi della letteratura, no?
Esatto, ho fatto una scelta particolare, la strana coppia, chiamiamola così. Sì. Da una parte Orazio, un grande poeta classico nel senso pieno del termine, uno dei più grandi poeti antichi, e dall'altra parte un classico invece della modernità, che il nostro Giovanni Pascoli, di cui abbiamo già anche parlato altre volte in passato.
Sì, sì, ne abbiamo già parlato, insomma abbiamo già fatto alcune sue poesie, ne abbiamo parlato. Quindi ci sediamo al tavolo di latino, perché sa che lo saprà meglio di me, Pascoli aveva 3-4 tavoli su cui lavorava, uno per la lingua italiana, uno per i classici latini, ci sediamo anche con lui al tavolo del latino, allora.
Esatto, io ho anche avuto il piacere di vederli di persona.
Sì, anch'io.
Anch'io. Esperienza, sì. Si capisce proprio anche l'enorme cultura di questo scrittore, che conosceva bene il greco, il latino e l'italiano.
Assolutamente. Tra l'altro, vede, tutto torna. La tesi di laurea di Pascoli, la sua Alceo, grandissimo poeta amato tantissimo da Orazio, da cui riprende tanto. Vede che tutto torna.
È vero, nulla viene per chiaro.
Assolutamente no, assolutamente no. E, bene, allora iniziamo da...
Io direi di partire dalla poesia più antica, quella di Orazio, ve la introduco brevemente e poi ve la propongo in traduzione italiana.
Sì.
È una delle poesie più famose all'interno di un canzoniere, chiamiamolo così, di Orazio, che erano le Odi. Mm-hmm. Le Odi sono, in poche parole, le poesie forse più ambiziose che ha scritto questo autore, vissuto nell'età di Augusto, quindi nel primo secolo avanti Cristo. Ambiziose perché si ispirano direttamente a un grande modello, che è quello della letteratura greca. Tu facevi riferimento ad Alceo un istante fa, è uno dei suoi modelli. E la poesia che ho scelto quest'oggi è l'Ode numero 9 dal primo libro delle Odi di Orazio. Ed è una bella descrizione, o almeno apparentemente sembra solo una descrizione. Poi, come vedrete, la parte finale della poesia è un po' diversa. È una scena invernale, si parla di montagne, si parla di neve. Ve la propongo un attimo in traduzione italiana. Eccola a voi.
Prego.
Vedi il Soratte splendere di nevi profonde. Ogni boscaglia affaticata non regge il peso. Ogni corso d'acqua si indurisce nel gelo penetrante. Dissipa il freddo con copiosa legna nel focolare e generosamente cola il vino del coccio a doppia ansa Sabino di 4 anni, o mio tagliarco, e tutto il resto affidalo agli dèi. Come abbattono i venti in grande guerra sulle acque che smaniano di febbre, torna pace ai cipressi e ai vecchi frassini. Salvati dal sapere il tuo domani. Ogni giornata che la sorte aggiunge, abbila come un dono. Non svegnare, ragazzo, il dolce amore e danze e musiche, finché manca al tuo fiore la vecchiezza lamentosa. E ora tutto si ripeta, il campo, le piazzette, e quando annotta il bisbigliare degli appuntamenti e la ragazza che l'amato riso tradisce nel segreto nascondiglio, un pegno che le strappi dalle braccia, dalle vita che lottano per perdere.
Niente male, direi, niente male, è un classico proprio. E beh, anche qui proprio leggi Carpe Diem, c'è sempre questa sua filosofia, sempre, sempre, sempre.
Esatto, c'è sempre questo messaggio, in questo caso lui dice salvati dal sapere il tuo domani,
esatto,
non essere
esatto.
Troppo curioso di quello che capiterà domani, pensa all'oggi, cogli l'attimo, Carpe Diem, come dicevi giustamente
esatto.
Tu.
Siamo sempre lì. No, una cosa meravigliosa di Orazio è quella che lui aveva fatto del suo servo, che lo aveva rimproverato perché era come noi, come se fosse per noi Natale, per loro, e lì tutte le regole venivano sovvertite, no? E allora il servo, lo saprà meglio di me quella poesia lì, gli rimprovera un sacco di cose, dice: ma mi dici che sono io lo schiavo del serum, ma in realtà sei tu che sei schiavo delle passioni, sei schiavo di te stesso. Insomma, è un bel ribaltamento, no?
Esatto. In fondo, no, loro non avevano il Natale, non avevano il Carnevale, ma c'erano alcune feste nel corso dell'anno che assomigliavano un po' alle nostre. Quindi questo ribaltamento diventa anche un ribaltamento filosofico. Orazio, che dovrebbe insegnare qualcosa agli altri, poi si rende conto che forse ne sa meno del suo stesso servo.
Orazio Flacco, no? Giusto?
Quinto Orazio Flacco, esatto. Sì. Questo è il suo nome completo. Sì.
Bene, bene. Va bene, veniamo allora a Pascoli, che proprio ci introduce, come al solito, in un mondo più degli altri, forse tutto suo, tutto proprio personale.
Esatto. A prima vista la scelta che ho fatto quest'oggi sembra una scelta fra due poeti molto diversi tra di loro, o al limite simili nella forma, no? Dicevo prima, due classici anche dal punto di vista del linguaggio. In realtà qualche somiglianza c'è tra queste due poesie, e quella di cui vi parlo adesso si intitola Notte d'inverno. Non è una poesia particolarmente conosciuta di Giovanni Pascoli, anche se rientra in uno dei suoi due capolavori, uno è Enrice, di cui abbiamo già parlato, l'altro sono i Canti di Castelvecchio, da cui appunto ho scelto questa poesia, chiamiamola così, minore, no? Un po' di seconda fila. Uh-huh. Si intitola Notte d'inverno, ma in realtà dell'inverno si parla poco all'interno del testo, perché i protagonisti sono più che, come dire, le immagini, sono i suoni, e lo capirete leggendo proprio le prime strofe. Ve la propongo un istante per intero e poi farò un paio di considerazioni in chiusura. Eccola voi, notte d'inverno. Il tempo chiamò dalla torre lontana, che strepito, è un treno là, se non è il fiume che corre. O notte, né prima io l'udiva, lo strepito rapido, il pieno fragore di treno che arriva. Sì, quando la voce straniera di bronzo me chiese, sì, quando mi venne a trovare ov'io era, squillando, squillando nell'oscurità, il treno s'appressa, già sento la querula tromba che geme là, se non è l'urlo del vento, e il treno rintrona, rimbomba, rimbomba, rintrona ed insieme risuona una querula tromba. E un'altra ed un'altra, non essa m'annunzia che giunge, io domando, quest'altra, ed il treno s'appressa, tremando, tremando nell'oscurità. Sei tu che ritorni, tra poco, ritorni tu, piccola dama, sul mostro dagli occhi di fuoco. Hai freddo, paura? C'è un tetto, c'è un cuore, c'è il cuore che ti ama qui, riameremo, t'aspetto. Già il treno rallenta, travalza, sta, mia giovinezza, t'attendo. Già l'ultimo squillo si innalza gemendo, gemendo nell'oscurità. E il tempo, lassù dalla torre, mi grida che è giorno. Risento la tromba e la romba che corre. Il giorno è coperto di brume. Quel flebile suono è del vento. Quell'abile tuono è del fiume. E il fiume è del vento, so bene, che vengono, vengono, intendo, così come all'anima viene, piangendo, piangendo, ciò che se ne va.
Bellissima, non la conoscevo, devo dire la verità, molto bella.
È una poesia davvero poco nota, ma secondo me particolare, molto bella come suoni, no?
Sì,
come avrete notato, e anche come messaggio. E faccio notare un paio di cose. Il titolo forse è un po' fuorviante, no? Notte d'inverno, uno forse è portato a pensare che sarà tutta una descrizione della neve, del freddo, del ghiaccio. In realtà è probabilmente l'inverno della vita, è una sorta di metafora, uh-huh. E lo si capisce dalla primissima parola della prima strofa, perché dice, scritta addirittura maiuscolo, il tempo. È una riflessione sul tempo che passa, e per questo prima dicevo che le due poesie di oggi non sono poi così diverse. E se avete notato, nella poesia di Orazio c'è un Orazio adulto, maturo, che si rivolge a Tagliarco, che è un ragazzo giovane, e lo esorta, come dicevi tu prima, a godersi ogni istante della vita perché il tempo passa veloce. E qui in fondo Pascoli dice la stessa cosa con rammarico, pensando a se stesso, e ha come l'impressione che questo treno che si sta avvicinando, in realtà è un'illusione, soltanto il suono dell'acqua del fiume che scorre durante la notte, che questo treno possa riportargli la giovinezza. Lui si avvicina a questo treno con la speranza che scenda questa bella ragazza che la sua gioventù ormai lui ha vissuto e forse ha sprecato. E alla fine si rende conto che è tutto un'illusione. Infatti nelle ultime strofe dice proprio che questo suono si sta allontanando, dice semplicemente l'acqua del fiume che scorre, e come scorre il tempo della nostra vita, e non bisogna lasciarselo sfuggire davanti.
Certo, mi piace moltissimo questa, la climax che c'è sul, proprio sul treno, rallenta, trabalza, sta.
Esatto, è bellissimo il suono, come sempre Pascoli è un maestro nella scelta del lessico e nella scelta dei suoni, quello che si chiama fonosimbolismo, no?
Come no?
Scelgo i suoni per cui in mente di trasmettere una certa sensazione al lettore.
E come diceva Oscar Wilde, gli impressionisti hanno dato la luce, hanno acceso la luce a Parigi e nel resto del mondo, e Pascoli ci ha acceso la luce nel cuore con, le, con queste sensazioni. Quindi,
esatto, anche per noi in Italia. Quindi.
Assolutamente, assolutamente. Grazie prof, grazie di cuore.
Grazie mille a voi.
A domenica prossima.
A presto.
Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro, anche cantare in coro. Tu sei i miei giorni e le mie notti, sei nei miei slanci e nei miei rimorsi, sei la pena che mi incatena quando mi manchi, e anche quando sei con me mi manchi, mi manchi. Il conte si vendicherà, come succede da sempre nel libro di Dumas, Alexander Dumas,
Alexander Dumas.
Cambiando molte volte la mia identità per mantenere fede alla mia dignità.
Quello che un uomo, quello che un uomo ha, quello che un uomo sarà.
Mi hanno portato via la cosa a cui io più tenevo, l'amore di una donna che era luce nel suo cielo splendevo. Così ho deciso di seguire anche io la via del gatto, che ha nove vite e un solo cuore e un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro, anche cantare in coro. Sei nei miei giorni e nelle mie notti, sei nei miei slanci e nei miei rimorsi, sei la pena che mi incatena quando mi manchi, e anche quando sei con me mi manchi, mi manchi. Scrivo nella nebbia, scavo nella sabbia, tunnel nella rabbia, scappo dalla gabbia. D'ore di diamanti brillano nel buio dei tuoi occhi, brillano nel buio dei tuoi occhi blu. Sei la luna dai denti bianchi, l'arcobaleno dei tuoi fianchi. Sei la pena che mi incatena quando mi manchi, e anche quando sei con me mi manchi, mi manchi.
Lorenzo Jovanotti, Monte Cristo, niente meno. Che titolone, che mi è andato a scomodare. Il nuovo singolo è tornato Lorenzo in tour da marzo in tutti i Palasport, così almeno invece ci ritroviamo in un'atmosfera più intima rispetto al Jova Beach di qualche anno fa e dopo l'incidente. Sapete che ha avuto un grosso incidente in bicicletta, adesso è tornato Jova. E su Liberi Tutti Showtime, queste Radio Orizzonti, FM 88 in blu, siete qua, siete con noi. E allora grazie prof, naturalmente prof a quadro come ogni domenica. E torniamo a noi e torniamo a una lettera aperta. Sapete che io parlo sempre con mia nipote, così, e allora anche lì la sera mi metto lì e scrivo per fare una riflessione sul tempo, no? Cosa c'era ai tuoi tempi, Marghe, e dove stiamo andando, in cosa, e come cambiano, no, i tempi. E l'ho chiamata Ti dirò, questa cosa, no? Ti dirò che è cambiato tutto. Per esempio, ti dirò Marghe, ti dirò che una volta ai professori si dava del lei, c'era. Oggi ai professori si dà del bro, ciao bro, bella bro, tranne quello di inglese che gli si dà del fra, bella fra, ciao fra, per dargli l'illusione di aver insegnato qualcosa, solo l'illusione, ciao bro, bella bro, ciao fra. Ti dirò, Marghe, ti dirò che ai miei tempi le feste si organizzavano a casa, uno ti portava i dischi, uno spostava i mobili per ballare, un altro accendeva e spegneva la luce per fare l'effetto discoteca, no? Bello. Oggi i ragazzini organizzano la festa in discoteca. Appena i genitori vedono il prezzo d'affitto della discoteca, uno li tiene fermi per evitare di spostare i mobili a calci, un altro spegne la luce per dare possibilità al figlio di scappare e un altro la riaccende quando il figlio ormai è al sicuro. Ti dirò Marghe, ti dirò che ai miei tempi mia madre, mio nonno, mia zia mi dicevano: ti devi laureare, come pensi di trovare un lavoro senza un pezzo di carta? Marghe, oggi purtroppo una laurea, due master, svariati titoli di studio che messi insieme fanno un rotolo di pezzi di carta che mio padre, mia madre e mia zia possono usare quando è finita la carta, va bene? Ti dirò Marghe che ai miei tempi si andava al mare per staccare la spina, oggi al mare, oh scusate, dove attacco la spina del computer, del telefono, del power bank, del tablet, delle cuffie? Perfino nonno con la palla fuori fa: oh, io tiro fuori pure l'altra, qui stanno tutti a cercare la spina. Ti dirò che oggi le partite si giocano in maniera strana, perché quando invece ero giovane, quando ero come te, le partite si giocavano la domenica e poi il giorno dopo al bar si diceva: hai visto? Sì, ho visto, ma quello secondo me non è rigore. E oggi appunto le partite c'è la domenica, poi c'è l'anticipo, del preanticipo, del posticipo, del mezzicipo, del turno di prima. Poi al bar l'hai vista la partita? Ah, era ieri? Non mi ricordo più, non mi ricordo più. Ti dirò, Marghe, che ai miei tempi, se nonno Giuseppe non rincasava, potevi chiamare Chi l'ha visto, l'unica trasmissione che si occupava di persone scomparse. Era semplice. Oggi, se nonno Giuseppe non rincasa, oltre a chiamare Chi l'ha visto, puoi chiamare Quarto Grado, poi ti citofono La vita in diretta, ti citofono La quinta colonna, vai a fare l'intervista dalla D'Urso, ma l'unico che trova nonno Giuseppe in Brasile è il postino, dice, posta per te, che dice: lei nonno Giuseppe? Ah, oh, una volta, oggi sono nonna Giuse, mi sono travestito, non accetto l'invito, ciao Maria! Ti dirò che ai miei tempi la nonna mi faceva alzare dal divano, la mia mamma, tua nonna, mi faceva alzare dal divano per cambiare canale, io non potevo sbagliare, c'era l'1, il 2 e il 3, basta. Oggi non mi alzo più dal divano, c'è il telecomando, allora lo prendo, tac, è acceso l'aria condizionata, Dani, scusa, tac, hai aperto il garage, marca, scusa, ho sbagliato ancora, tac, oh, ma hai chiuso dentro la poltrona. Ti dirò Marghe che ai miei tempi le frasi di Schopenhauer stavano sui libri di filosofia. Oggi le frasi di Schopenhauer stanno sotto le foto di Sofia, che di filo c'ha solo le mutande, solo quelle, cambia tutto.
Baby,
Disease, una bomba, veramente bellissima questa, veramente, veramente bella. Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti, Showtime sul 88 FM, eccoci qua. E allora, una tappa, diciamo, quando si va in vacanza, che sia d'estate, che ancora è molto lontana, ma anche per queste vacanze imminenti, ma c'è un posto veramente dove a me piace sempre osservare, lo sapete, sono curioso di tutto, e l'autogrill è uno dei posti veramente dove incontri qualsiasi cosa, qualsiasi... cosa, come funziona? Tu sei lì, arrivi in macchina e c'è, devi fare subito lo slalom tra pullman pieni di pellegrini, tir che trasportano maiali, fai lo slalom e allora devi andare alla toilette e vedi tutti questi pellegrini ammassati perché chiaramente scendono, si sgranchiscono le gambe e devi pregare tu per trovare una toilette libera e finalmente si arriva al tuo turno, entri. Che la necropoli di Atene, che avete fatto qua? Ma proprio qua dovete fare l'esorcismo, dai ragazzi, c'è un po' di... su, che pensi? Tu sei lì e pensi, ma fossero scesi i maiali avrebbero lasciato più pulito, te lo dico io. Ma che è? Fai quello che devi fare, esci, fai qualche passo sul marciapiede e lo vedi, già che arriva da lontano, lo vedi, lo riconosci, il tipo quello un po' losco che ti addesca, ti dice, guardi, io... ho dei televisori, vendo televisori sul camion, ce n'ho uno al plasma che me l'ha comprato una signora che però ha avuto dei problemi, è partita per il Belgio perché è morto suo cognato ma adesso non posso più venderlo perché ce l'ho in bolla, c'ho la finanza, guardi, una storia complicata, dici, senti, ma lavorare anche te come tutti gli altri? No, non farla tanto lunga, dai, su, ancora un passo e c'è la zingara quella che proprio all'entrata, no, che ti vuole leggere la mano, no, leggere la mano no, grazie, come, lei insiste, no, come avessi accettato, no, tanto puoi predirmi il futuro, te lo dico io, so già, vado a mangiare un camoglio e so già che non lo digerisco, quindi è inutile che mi fai queste cose. Entro e c'è la coda, classico, vado lì, coda, ma il problema non è la coda, è che gli italiani la coda non la sanno gestire, cioè è più forte di noi, cioè proprio non è che si sta uno in fila all'altro e si aspetta il turno, no, si sta tutti in gruppo, no, come una mischia nel rugby, cioè non è che perché si fa questo, perché si sa che arriva il furbo o la furba, perché di solito una signora, infatti, eccola qua, arriva quella che salta la fila, lo si sa, arriva con tutti i pacchi perché ha fatto lo spesone, ha fatto lo spedaffaroni, ha fatto di là, all'outlet, ha preso i Pandori in offerta del 2008, sì, belli, poi ha preso il Cabernet, il Tokai friulano, ma della cantina Zurzolo di Avellino, quello, il pupazzo, quello che Merry Christmas per il nipote, che tu speri che il nipote glielo spacchi sulla testa, almeno ride per qualcosa il nipotino, ride per qualche motivo, e infatti arriva, posa tutto sulla cassa, tutto arriva, pesavano, ho capito, allora bisogna che qualcuno glielo dica, signora, c'è la coda, si fa per dire, ma comunque c'è. E lei fa anche l'indignato. Oh, ma cosa crede? Volevo saltare la coda. No, non è che lo credo, ne sono sicuro. Non è che lo credo. E poi vai lì e c'è ancora, se ti capita la fortuna delle fortune, becchi l'unica famiglia di tedeschi in vacanza in Italia a febbraio. E creano tappo perché la cassiera non capisce che c'è, cioè, il bufaline l'ha capito, bufalipanine, bufaline l'ha capito, ma non riesce a capire cosa vogliono bere. Allora, sono tedeschi, un po' di fantasia, cosa berranno mai? Una cappuccino, cappuccino, vagliela a fare sto cappuccino, il bello che glielo va a fare quello che era la cassa. No, e allora, capisco, sei da sola, però... E aspetti, torna, lo voleva con tanta schiuma. E poi alla cassa capisci perché c'è coda, finalmente capisci perché c'è coda, perché tu vai lì, fai un panino e un goccio, una bottiglia d'acqua. Vuole anche il biglietto della lotteria? No, grazie. Vuole anche la spremuta in omaggio? No, grazie. Vuole il menù mattina? Oh, hai guardato l'ora, si sta facendo notte,
come denti egiziani, per molti solo marziani, uomini e mani, le maniche.
vendere, da vendere, e cos'altro c'è? Parliamo sempre delle solite cose, se poi ti trovo bene, se tu hai mai preso un cane. C'è la vivi, oui, c'è l'amore, non hai capito che qui trema il cor. Veniamo a mente le più piccole cose, se ci tocca qualcuno è finita la pace. Muovo le mani come aeroplani lontani, sono tsunami e rimani che erano mani miani, come due antichi egiziani, per molti solo marziani. Muovi le mani che rimaniamo più umani. Mon ami, mi, mon amour, sono stordito, si spaura il cor. C'è chi non sente le più piccole cose, poi li toccano il culo e finita la pace. Muovo le mani come aeroplani lontani, sono tsunami e rimani che da domani mi ami, come due antichi egiziani, per molti solo marziani. Muovi le mani che rimaniamo più umani. Che rimaniamo più umani. Senza più fingere, noi saremo felici con niente. Basterà stringere mani che sono mani sempre. Se saprai fingere, le tue mani non sanno niente. Lasciale muovere come un sole che splende sempre. Senza più fingere, noi saremo felici con niente. Basterà stringere mani che sono mani sempre. Se saprai fingere, le tue mani non sanno niente. Lasciale muovere come un sole che splende sempre. Muovi le mani, le mani.
Marziani, Negramaro, questa è Radio Orizzonti, Liberi Tutti, Showtime sulle 88 FM naturalmente. Eccoci, eccoci. Ragazzi, è il momento della classifica adesso. La classifica perché è un momento, vabbè, noi lo sapete, cerchiamo di non proprio di non pensarci, ma c'è un momento veramente drammatico, lo sapete bene. E tant'è vero che c'è questa notizia, la Svezia ha creato un opuscolo che ha dato a tutti i cittadini in caso di attacco, perché c'è una guerra in corso, anzi più di una, e quindi è meglio premunirsi. E quando ho letto questa cosa, adesso è vero, l'argomento è serissimo, ma si cerca un po' di stemperare, faccio questo pezzo proprio per stemperare un po', e quando ho letto questa notizia ho detto, ma se lo facessimo anche noi una cosa così, cosa, come cambierebbero le cose, riusciremo a farlo una cosa del genere? E allora c'è appunto questa classifica che ho scritto, 11 differenze tra questo opuscolo svedese in caso di guerra che c'è e un potenziale opuscolo italiano, uno che potrebbe avvenire, come no, potrebbe essere scritto, come no. Vi leggerò prima cosa c'è effettivamente scritto in questo opuscolo e che cosa penso ci scriveremmo noi se lo facessimo. Allora, 11 differenze tra un opuscolo svedese in caso di guerra e un nostro potenziale italiano. All'undicesimo posto, la Svezia scrive: se la Svezia venisse attaccata non ci arrenderemo mai. C'è scritto, è vero, tutto vero. Noi, se lo facciamo, secondo me c'è scritto: se l'Italia venisse attaccata, aspettiamo di vedere chi sta vincendo quella guerra, poi saliamo sul carro dei vincitori. Numero 10, la Svezia scrive: durante una situazione d'allarme vai al lavoro come di consueto, a meno che non ti sia stata affidata una specifica posizione militare. Noi: uno stato d'allarme è motivo in più per non andare al lavoro, soprattutto se ti è stata affidata una specifica posizione militare. Numero 9, la Svezia ci dice: in caso di attacco nucleare cerca riparo nei rifugi civili. Italiano: in caso di attacco nucleare prega fortissimo, tanto tanto, più del solito, più del solito. Numero 8, in Svezia dicono: metti nel freezer una bottiglia d'acqua, sia per un utilizzo eventuale come ghiaccio, sia per bere dopo lo scioglimento. Noi: metti in freezer del gelato, sia perché se dobbiamo morire si fottano i nutrizionisti, sia perché in caso di attacco corrompiamo i soldati col gelato migliore del mondo. Numero 7. A Stoccolma scrivono: durante l'emergenza la radio nazionale svedese trasmetterà annunci di utilità da ascoltare con molta molta attenzione. Noi: durante l'emergenza la radio nazionale italiana sarà probabilmente diretta dal cugino di un senatore. Numero 6. Allestisci una toilette d'emergenza e servitene in modo civile. In Svezia: da noi falla in strada, chi se ne frega, dica è stato un cane, che te frega. Numero 5, per ridurre gli odori non mischiare nel sacchetto urina e escrementi di là. Di qua, per ridurre gli odori lancia il sacchetto sul balcone del vicino, ma che te frega. Numero 4, se dipendi da qualche farmaco, controlla di avere una grande fornitura in grado di durare anche per mesi. Ma in Italia, se dipendi da qualche farmaco, vergogna, si inizia così e si finisce con l'eroina, veramente, vergognati. Ti odi anche Don Matteo, ti schifa, presto tanto li venderemo illegali sti medicinali. Numero 3, siamo sul podio. In Svezia dicono: in tempo di pace individua i rifugi o le strutture più sicure vicino a casa tua. In Italia: in tempo di pace costruisci un rifugio abusivo, tanto noi ne facciamo un condono. Numero 2, in Svezia dicono: alla fine dell'emergenza una sirena suonerà per qualche secondo per annunciare lo scampato pericolo. In Italia dicono: alla fine dell'emergenza una sirena, qualche politico se ne prenderà il merito di aver fatto finire la guerra senza aver fatto comunque niente. E poi c'è il numero uno, perché in Svezia dicono: alla fine dell'emergenza conserva questo opuscolo in qualche posto sicuro. E in Italia dicono: rubalo da qualche posto, per esempio nella posta del tuo vicino se l'hai perso. E vabbè, funziona così.
Cause it was always you.
su Radio Orizzonti, su Liberi Tutti Showtime. Buona domenica, buon pomeriggio ragazzi. Io sono Daniele, Angelo accanto a me. Tutto bene Angelo? Com'è? Tutto ok? Bene, bene, bene. Allora, è il momento delle news, la nostra finestra sul mondo, l'abbiamo chiamata così perché comunque è vero, ci allontaniamo, però restiamo sull'attualità, perché magari qualcuno non ha seguito cosa è successo, no, magari anzi è impossibile perché le notizie ci bombardano di cose che poi ci vuole un farmaco, il Reagil, dopo, quando finito, mi dai una pasticca di Reagil, bisogna reagire un po', ragazzi, però è così, va bene. E quindi va ora in onda una finestra sul mondo, ma con molti, molti spifferi. Lo sapete che la nostra è una finestra sul mondo, ma con molti spifferi. Partiamo. Economia. Previsti rincari. Aumenteranno luce, gas e bestemmie. Politica. Il senatore Lotito si addormenta sul provvedimento della ninna nanna ninna. Oh, questo bimbo a chi lo do? Fumo. Arriva la proposta degli oncologi. Aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette. Contrari i fumatori, ancora di più i loro eredi. Estero, Giappone, in aeroporto esplode una bomba della seconda guerra mondiale per far spazio all'imminente terza. Stati Uniti, Melania Trump racconta le possibilità dell'aborto nel suo libro, in particolare nel capitolo in cui racconta la gravidanza della mamma di Donald. Miss Universo, polemica per la vittoria dell'italo-brasiliana, non rappresenta l'Italia, dicono i commentatori. Cercherò di essere subito più italiana possibile, parcheggerò il mandolino rubato in un posto per disabili. E chiudiamo con questa, perché in Alaska al via la competizione degli orsi grassi, vince chi riesce a digerirlo senza farsi sbranare.
Scende una pioggia leggera, sui cassonetti di Tiburtina c'è qualcosa nell'aria che sa di primavera. Due ragazze su una panchina, illuminate da una sirena, si danno un bacio che sembra l'ultimo, l'ultimo colpo di scena. E mentre il trucco se ne va, su fazzoletti, occhiali neri, mi sembra di vedere noi. Mi sembra ancora ieri che eri pazza di me, che ero pazzo di te, meno male che ci siamo voluti bene quando tutto era possibile. Accende una sigaretta, maledetta quella sera, dice, maledetta quella festa, che mentre si scioglieva l'alcol dentro l'acqua tonica, io t'ho guardato, tu m'hai guardato con la tua faccia solita. Bevi, 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 meno male che ancora ci vogliamo. Persino credere all'amore.
morso di Tyson, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime. Prima della poesia, la fiaba moderna. Sapete che io tra le domande mille che mi faccio è: ma cosa leggeranno i miei, la mia nipotina e anche i vostri quando saranno nonni? Perché le fiabe sono cambiate. Secondo me le fiabe moderne, insomma, una potrebbe fare così, per esempio. C'era una volta Guadalberto Pinzauti, medico amato da tutti. A differenza dei dottoroni che si specializzano solo in una branca della medicina, lui non fa discriminazione, nel suo ambulatorio fa di tutto: guarire la carie ai bambini, asportare i cistifelle agli anziani, come si faceva una volta. Guadalberto è sempre disponibile, se c'è bisogno espianta organi, cura ascessi, ripara coltelli, ombrelli e cucine a gas. Ma il mondo della medicina lo osteggia. Questi professoroni lo giudicano non idoneo per un motivo classista: Guadalberto non è laureato. Ora, quante sono le persone che senza un titolo di studio sono diventate famose, imprenditori di successo? Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Matteo Messina Denaro. Perché in fondo cos'è? Cos'è la laurea in medicina di fronte alla gente che soffre? Nient'altro che un pezzo di carta appeso al muro tra una macchia d'olio e il calendario con le donne nude. Per questo cavillo, un giorno irrompono nel suo ambulatorio le forze dell'ordine e lo ammanettano, mentre sta praticando un cesareo, nel momento più delicato, tra l'altro, quando, dopo aver sezionato la puerpera, con un taglierino la stava delicatamente richiudendo con la colla vinilica. Durante il processo gli attribuiscono 352 casi di malasanità. Guadalberto si difende in aula citando Thomas Becket: prova ancora, sbaglia meglio. La sua tesi però non convince la giuria, che lo condanna a 12 anni senza condizionale. Ora, che messaggio dà ai giovani questa storia? Che nella vita è vietato sbagliare? Che se uno non è laureato non può coltivare i propri sogni? No. No. Io stesso, se avessi seguito queste direttive, non praticherei il passatempo che dà un senso ai miei giorni: la proctologia. Ora scusate, ma ho un paziente che mi reclama. Buonanotte.
I want to live, I'll ever get to where I want to be.
Machine, un pezzo del 2006, siamo tornati un po' indietro stavolta. Il momento della poesia, siamo quasi sul finale, ma la poesia non può mancare. Una poesia di Vincenzo Costantino Cinaschi, poeta contemporaneo, amico del mio grande idolo Vinicio Capossella. Come dice lo stesso Vinicio, il nostro è stato un incontro come quando Mr. Paul incontra Mr. Mall, un incontro senza filtro, insomma, se ci siamo piaciuti subito. E la poesia si chiama Le 100 città e fa così. Ognuno ha le sue prigioni, ognuno ci convive. Ma quando le pareti cominciano a restringersi, le facce anonime, quando lo specchio comincia a darti del tu, quando i marciapiedi ti provocano e la strada sembra il tuo tappeto rosso, metti insieme il tuo bagaglio, riempilo di ricordi, speranze, parole, illusioni d'epoca, emozioni, musiche, liti, domande e risposte. Trovati un amico, comincia la condivisione. Vai a caso, lascia le lacrime sul cuscino, incontrati con la vita, scontrati con il dolore. Ruba l'amore, non avere una meta, ma 100. Prova a ritornare perché è il ritorno che dà senso al viaggio. Gira intorno al mondo, non girare con lui. Affranchiti da te stesso e dall'attesa. Per amare la vita bisogna tradire le aspettative. Guardati intorno e guardati da chi si professa libero. Il sapore della libertà è la paura. Solo chi ha paura della libertà ha il coraggio di inseguirla. Tutto bene ragazzi, everything's gonna be alright, andrà tutto bene, ve lo garantisco. Grazie a tutti, grazie per averci seguito, grazie al prof, grazie all'angelo regia e ci sentiamo domenica prossima alle 2. Ciao!